Nel divin volere siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano. Eccoci carissimi, felicissimo di essere nuovamente insieme con voi a condividere questi tesori. Questa mattina abbiamo fatto una corsa a raccontarci ciò che già sapevamo, ma ripetere fa bene a chi già sa. Ho tenuto presente anche alcune persone in mezzo a voi che sono ai primi passi. La grazia di avere l'arcivescovo di Campobasso Boiano, Monsignor Giancarlo Bregantini. Abbiamo voluto fare questa introduzione generale in 30 minuti. Ecco, non so come è stato possibile, ma nulla è impossibile a Dio. Ma oggi pomeriggio vogliamo entrare un po' più in profondità e prendere in mano queste ricchezze. Se ricordate, nel brano che abbiamo citato questa mattina dalla prima lettera di San Giovanni Apostolo, si parlava di rivelazione. Mo il tema è delicato e quindi bisogna sempre essere cauti, prudenti, soprattutto con chi è ancora all'inizio e inevitabilmente nutre grandi timori, diffidenze. Penso che li abbiamo avuti tutti all'inizio. Quindi quando si sta con un fratello, anche con un padre nello spirito, no? Che ai primi passi bisogna mettere bene i piedi per terra. Ecco, soltanto che se è vero che la rivelazione pubblica è conclusa con la morte dell'ultimo apostolo, ecco, il Signore può continuare a dire quello che vuole, perché noi non possiamo mettere i carri davanti ai buoi, insomma, nemmeno noi possiamo dire a Dio tu devi stare in silenzio. Ecco, di sicuro il Signore non ha altro da dirci per salvarci, quindi la redenzione è compiuta. Ma come dice Gesù a Luisa, i frutti maturi della redenzione sono nel terzo fiat. Oggi pomeriggio userò anche qualche linguaggio un po' tecnico, perché oggi parliamo anche a chi ha fatto un cammino, insomma, no? Nel terzo fiat ci saranno i frutti maturi della redenzione. Sarà il fiat santificante della divinizzazione dell'uomo, quello che stamattina San Giovanni diceva: saremo simili a lui, che è più che figli, più che figli. Capite? Allora, questa rivelazione, siamo di fronte a delle rivelazioni? Come dire, ditemelo voi. Di sicuro il Signore sta togliendo un velo sul mistero della sua adorabile volontà molto grosso, un velo molto grosso. E Luisa anche ha detto a Gesù, dice: ma tu mi stai dicendo tante cose strabilianti sul tuo divin volere, ma le vai a dire giusto a me, che sono la più piccola, la più insignificante? Ma perché non le hai dette tu direttamente? È una. E Gesù gli risponde: figlia mia, se già che ho detto quelle cose non ci hanno capito quasi niente, no? Che è stata la risposta alla signora pure stamattina davanti al vescovo, allora non conviene sposarsi, no? Se già che io ho detto come era al principio, è già quello che ho detto, non conviene sposarsi. Se già ho parlato del mio pane di vita, della mia presenza reale nell'Eucarestia, e se ne sono andati tutti quanti, ho dovuto dire soltanto ai miei discepoli, ve ne volete andare pure voi? E qui San Pietro ha risposto, dice: Signore, solo tu hai parole di vita eterna. Come a dire, per la verità pure noi non è che abbiamo capito più di tanto, però tu hai parole di vita eterna, tu ci stai parlando di un pane che ci nutre per la vita eterna, allora noi restiamo, punto e basta, no? Ecco, quindi, se già così, figuriamoci se io avessi parlato ancora di più del mio divin volere, cioè del mio essere più profondo, del mio intimo, di quello che Dio è nell'interno stesso di Dio. Nel senso che Gesù ha parlato del suo divin volere quando era in terra, non è che non ne ha parlato. Se volessimo fare una catechesi soltanto di quello che Gesù in terra ha detto sulla sua volontà, Bellissimo, ho visto qualche cosa di Padre Pablo, stupendo, no? Ma ora Gesù porta più luce. Noi abbiamo detto non qualche cosa di diverso, ma più luce, più luce. E poi un'altra volta, insomma, Luisa, se ricordate, dice a Gesù, ma insomma, ma non glielo potevi dire al Papa? Dice, perché se glielo dici al Papa, insomma, poi tutta la Chiesa ascolta. E no, anche lì ha detto Gesù, no? Perché io mi servo delle anime più piccole, delle anime più abiette, dice Gesù a Luisa, perché devo iniziare con te e poi è decreto del concistoro della Santissima Trinità che ci sarà il regno della divina volontà sulla terra. È decreto, e se è decreto possiamo stare tranquilli. La gente che si agita, che si preoccupa, ma i tempi sono difficili, la Chiesa, dobbiamo, non so, prendere in mano i forconi. Che è che prendere in mano i forconi? La Chiesa oggi ha bisogno di preghiera, e di preghiera nella divina volontà, ha bisogno di anime che vivono nella divina volontà, che è la vita più santificante possibile e immaginabile. Quindi, calma, tranquilli, sereni. Di cosa ci dobbiamo agitare? Non c'è niente di cui agitarci, perché è tutto nelle mani della volontà di Dio. Bene, carissimi, e allora, come sapete, il tema un po' di questo ritiro è il Fiat in Maria. E perché? Perché abbiamo scelto questo tema? Perché uno, siamo nel mese del Santo Rosario. Due, siamo al santuario di Castel Petroso dedicato alla Madonna Addolorata. Tre, perché oggi è la prima domenica del mese di ottobre e quindi si recita la supplica alla Madonna di Pompei come abbiamo fatto. Quattro, perché oggi è un fatto abbastanza raro, e cioè che proprio nella domenica della supplica alla Madonna del Rosario di Pompei, che va a capitare? Esattamente la festa della Madonna del Rosario, cioè oggi è 7 ottobre, cioè non so se la prima domenica era il 2 ottobre, comunque il 7 ottobre è la festa della Madonna del Rosario. 5, perché è questa festa, una volta l'abbiamo detto, lo diceva anche Bartolo Longo nella preghiera di stamattina, si chiamava la festa della Madonna delle Vittorie, insomma, ricordo della vittoria nella battaglia di Lepanto, così, no? Sono ospite di un amico sacerdote in un paesino della provincia di Latina, Sermoneta, dove oggi festeggiano la Madonna delle Vittorie, proprio perché uno dei generali della battaglia di Lepanto era di questo paesino qui, ecco. Però la vittoria che la Madonna ci vuole ottenere è la vittoria su noi stessi, perché come dice Gesù, il vero re è il re di se stesso. Quindi non si tratta di regnare sulle volontà degli altri, imponendo la nostra. Si tratta di regnare su di noi, sulle nostre passioni, sui nostri pensieri, su tutto ciò che dentro di noi non è ordinato a Dio. Se ricordate, nel Vangelo di oggi, è stato bello il percorso che ha fatto fare il Vescovo anche nell'omelia. Prima gli hanno fatto una domanda a Gesù. Allora hanno fatto una domanda a Gesù e il Vescovo faceva una domanda all'Assemblea. Allora lo dico a voi, come ha detto? È lecito secondo voi l'uomo ripudiare? Ecco, Gesù, la risposta sua, prima fa una domanda. Che cosa vi ha insegnato Mosè? No? Però poi la risposta definitiva del Signore rimanda tutto al principio. Al principio non fu così. Detto in termini positivi, dobbiamo ritornare al principio. Voi non eravate al principio, siete rimasti a Mosè, che per la durezza del vostro cuore, per la debolezza della vostra natura umana, aveva dato il permesso di dare il libello di ripudio. Ma al principio. Allora, la vita nella divina volontà significa riportare l'uomo al principio. E il principio qual è? Il principio è la divina volontà. Perché al principio c'era la divina volontà, regnante, operante in tutte le cose, soprattutto nell'uomo, quell'unica creatura che può dare il contraccambio di amore. Ecco, carissimi, allora avete in mano un foglietto, perché potete immaginare che approfondire il mistero di Maria nella Divina Volontà c'è l'imbarazzo della scelta. Abbiamo addirittura un libro intero, la Vergine Maria nel Regno della Divina Volontà, su cui potevamo andare un pochettino a spulciare qualcosa, ma ho scelto alcuni brani e non semplicissimi per la verità, ma che tenessero presente anche il motivo per cui voi siete qui oggi. Perché voi siete non soltanto per fare un ritiro, per fare una giornata di spiritualità, di riposo, ma per fare un pellegrinaggio. Un pellegrinaggio che unisce due luoghi, un luogo mariano e un luogo luisiano. Non so se si dice così, ce lo mettiamo adesso, no? Cioè, voi siete qui ai piedi di Maria e domani sarete ai piedi della piccola figlia della Divina Volontà. Andrete a venerare il corpo della serva di Dio, Luisa Piccarreta, che si trova all'interno di una chiesa. All'interno di una chiesa. Quindi ho scelto un brano che tenesse un pochettino insieme la Vergine Maria e Luisa, in modo tale da comprendere che legame c'è tra queste due vergini e qual era la missione che il Signore ha affidato alla Madonna e qual è la missione che il Signore ha affidato a Luisa e qual è la missione che il Signore affida a noi. Bene, allora possiamo, credo, entrare. Soltanto un ultimissimo accenno come preparazione e introduzione. Sempre nel Vangelo di oggi, che come anche il Vescovo ha detto nell'omelia, non è stato letto, perché è stato letto la forma breve, però nella forma completa del Vangelo di oggi, alla fine, Gesù aveva intorno a sé tanti bambini, insomma, questi si lamentavano, tutti questi bambini, andate fastidio, no, Gesù dice, lasciate che i bambini vengano a me, non glielo impedite, li accarezzava, li benediceva mettendo la mano, e ha detto questa espressione Gesù nel Vangelo di oggi, perché a chi è come loro appartiene il regno di Dio, il regno dei cieli, a chi è come il bambino appartiene il regno. Ecco, io dico a voi, se noi saremo bambini, con la verginità del cuore, diceva il Vescovo, con la semplicità della mente, aggiungiamo noi, con il pieno abbandono, con la fiducia, con la semplicità, la spontaneità e anche l'intuitività del bambino, davanti a questi scritti non si può restare indifferenti. Ma se siamo bambini, cioè piccoli nello spirito, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, cioè beati i bambini, beati i poveri in spirito, beati gli umili, a loro appartengono le ricchezze del regno della Divina Volontà. Difatti è esperienza comune che la gente semplice, come voi, come me, insomma, no? La gente semplice di fronte agli scritti sulla Divina Volontà riescono a penetrare questi scritti e a coglierne il valore e l'importanza. Grandi maestri, dottori, teologi, non ci capiscono granché, ma non mi riferisco a non capire, perché sono difficili a volte, no? E per questo dobbiamo spezzarli insieme, leggerli insieme, capirli insieme. Quindi non sto parlando di questo, sto parlando proprio del rifiuto, no, lasciamo stare. Oppure dire, lo sappiamo che dobbiamo fare la volontà di Dio, sì, ma qui c'è qualche cosa in più, no, lascia stare. Ecco, e allora capite perché Gesù esulta nello Spirito Santo e dice, ti rendo lode Padre, perché hai tenuto nascoste queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Però i piccoli si devono affidare ad una mamma, questa mamma è la Chiesa, e rimando alla riflessione di stamattina, perché il rischio di prendere delle sbandatelle c'è. il rischio di dire: ah, va bene, allora non abbiamo più bisogno di confessarci. Come non abbiamo più bisogno di confessarci? No, non esiste, no? O altre forme di sbandatelle, ritenere gli scritti nella Divina Volontà come se fossero dei libri di spiritualità, come se questa fosse una spiritualità. E quindi si dice: ah, tu di che spiritualità sei? Ah, io sono di questo, io sono di quel movimento, io sono di quell'associazione. E tu: ah, io sono della Divina Volontà. La Divina Volontà non è un'associazione, non è un movimento, io mi permetto di dire, non è nemmeno una spiritualità. Cioè è la vita che ci attende tutti, è il dono che il Signore vuole fare, altro che, capite, no? Quindi attenti ad etichettarci. Quello che volevo dire stamattina non è che noi non dobbiamo annunciare il dono, testimoniare il dono, voglio dire che non dobbiamo far prevalere la nostra umana volontà anche quando parliamo della Divina Volontà, perché io voglio parlare della Divina Volontà, ma in realtà sto parlando di me stesso, sto parlando di me, di quando sono bravo, di come sono bello, di come io, tu solo che dici io, sei nell'umana volontà, stai agendo tu. E quindi anche se stai facendo una cosa santa, se fai prevalere il tuo io, e quindi ti aspetti l'apprezzamento, il tornaconto, il vanto, ah, ma quanto sei brava, ma veramente, altro che Divina Volontà, non ci stiamo nella fusione con la Divina Volontà. Bene, scusate, questi erano tutti i preamboli, mo basta, entriamo negli scritti. Allora, il primo brano lo lascio alla vostra lettura personale. Perché insomma stamattina, come vi siete accorti, abbiamo un pochettino stravolto il programma, no? Passiamo subito al secondo. Il primo comunque è molto bello, no? Il fiat mihi di Maria, il sì di Maria detto nella Divina Volontà, è la stessa potenza del fiat creatore, e tutto ciò che è nella redenzione porta l'impronta del fiat di Maria, cioè vedere Maria in tutto l'operato di Gesù, mamma mia. Ma comunque, mamma mia, lo diremo anche in questo secondo brano, che è un po' più lungo e che ora cerchiamo di leggere e commentare insieme. Bene, siamo nel volume 16, 6 dicembre 1923. Ecco, questi titoletti sapete che ci aiutano un pochettino a sintetizzare il senso del brano. Vedete, il compito della Vergine Santissima, il compito di Gesù e il compito di Luisa per fare che venga il regno della Divina Volontà sulla terra. Cioè, stamattina abbiamo fatto un accenno, però tutti i problemi sul pianeta Terra, noi uomini, per quanto ci sforzeremo a mettere in pratica il Vangelo, a essere attenti al nostro prossimo, a essere accoglienti, misericordiosi, fino a che ci sforzeremo soltanto, fossimo pure tutti quanti impegnati nell'esercizio delle virtù, non è la stessa cosa che sia Dio stesso con il suo cuore a venire, a vivere in noi, ad agire in noi, ad operare in noi. Il regno della Divina Volontà è un tempo in cui Dio ritorna ad essere Signore di tutti i cuori, di tutte le anime. Ma non per costrizione, non per obbligo, non per sottomissione, ma per libero dono e libera accoglienza da parte nostra. Allora, Luisa scrive: stavo pregando. E ci possiamo già fermare, ecco, ma non perché adesso ogni due parole ci fermiamo, ma perché, carissimi, noi possiamo stare anche anni a leggere gli scritti sulla Divina Volontà, ma se non incominciamo a muovere i primi passi in questo mondo, in questo regno, in questa vita, in questa luce, mettendo i nostri passi lì dove li ha messi la primogenita, colei che è il prototipo, dice Gesù, colei che ha fatto da battistrada, da rompighiaccio, cioè Luisa ci ha aperto la strada. Quello che viveva Luisa, certamente in maniera perfetta, in maniera alta, in maniera mistica, ma nel nostro piccolo anche noi dobbiamo incominciare a metterlo in pratica. Altrimenti il nostro leggere serve a poco. Attenti, la conoscenza degli scritti della Divina Volontà è fondamentale, ma perché poi le conoscenze devono diventare vita? E qui ritorna quello che ci diceva il Vescovo stamattina. Vita, vita, vita concreta. Allora, vita concreta nella Divina Volontà è innanzitutto questo, pregare. Pregare, ma pregare come ci ha insegnato Gesù in questi scritti. Okay, come dice Gesù, è un modo completamente diverso di pregare. Allora dico, voi avete letto questi modi diversi di pregare? Abbiamo incominciato a pregare così come stiamo vedendo in Luisa, stiamo leggendo negli scritti? Sì o no? Bravi! Ora, carissimi, attenti che la preghiera nella Divina Volontà non è il libro di preghiere nella Divina Volontà, che è una cosa che a me ha fatto tanto bene e continua a fare tanto bene, perché è una pista per riprincipianti come me indispensabile. Senza quel libro sarebbe stata dura, no? Sarebbe stata dura. Ma piano piano, io non dico che dobbiamo abbandonare quel libro, ma dobbiamo fare nostro quel libro. Dobbiamo interiorizzare quel libro. Cioè non dobbiamo arrivare al punto di dire sono davanti al Santissimo Sacramento. Mi piacerebbe adesso pregare immerso nella Divina Volontà, facendo quelle cose che leggevo scritto a pagina 47, però purtroppo il libro non ci sta qua. Dove sta il libro? Non c'è. Allora che faccio? Non faccio niente. Cioè, incominciare a prendere dimestichezza con l'entrare nella Divina Volontà, che è semplice, è un atto semplicissimo, dice Gesù, basta volerlo. Mi fondo con te, o Divina Volontà. Entro nel mare immenso della Divina Volontà. Vieni, Divina Volontà, in me. Investimi, invadimi, prendimi, impregnami. Cioè, tu non fai altro che in quel momento donare la tua umana volontà al Signore e prendere la sua come vita tua. E in quel momento tutto quello che fai lo fai unito al volere divino. E poi tutto il resto, che ora non vi sto a dire perché dobbiamo andare avanti. Soltanto per dire che gli atti nella Divina Volontà, i passi nella Divina Volontà, dobbiamo piano piano tutti quanti compierli, imparare a compierli e compierli. Bene, adesso possiamo andare avanti. Stavo pregando ed il mio dolce Gesù si faceva vedere nel mio interno, che mi guardava fisso, ed io, attirata dal suo sguardo, guardavo lui fin dentro il suo interno, che mi pareva come se fosse un cristallo in cui si poteva vedere tutto ciò che il mio amato Gesù faceva. Ed io, unendomi insieme, cercavo di fare ciò che lui faceva. Che significano queste parole? Significa questo, che quando io mi metto alla presenza del Signore, il Signore non me lo devo immaginare lontano, disperso, ma me lo devo immaginare vicino, come Luisa, che mi guarda negli occhi. E io lo guardo negli occhi e riesco a vedere quello che lui è dentro di sé e vedere quello che lui fa. E io lo posso fare insieme con lui. Vivere nel volere divino significa vivere quello che Gesù fa. Fare la stessa vita che Gesù fa, perché la vita di Gesù è la sua volontà. La vita del figlio della Divina Volontà è fare la vita di Gesù. Esempio, se io, adesso veniamo dall'adorazione eucaristica, se io sono davanti al Santissimo Sacramento e in quel momento mi fondo con la Divina Volontà e quindi mi fondo con Gesù, mi immergo in quegli occhi, entro in Lui, io mi chiedo, ma in questo momento Gesù che cosa sta facendo? Che cosa fa Gesù nel Santissimo Sacramento? Mi guarda. Allora che cosa fa Gesù? Faccio io. Lui mi guarda, io lo guardo. Mi guarda soltanto? Ho ascoltato delle belle riflessioni prima, eh? Sono prigioniero e avevo bisogno di un'altra anima che si facesse prigioniera. Gesù è prigioniero nell'Eucarestia. Oh Gesù, mi imprigiono insieme con te per farti compagnia, per fare quello che tu fai, per farlo insieme con te, per non lasciarti solo in questo tuo abbandono. Che più fa Gesù nell'Eucarestia? Gesù nell'Eucarestia continua la sua dolorosa passione e io insieme con Lui faccio compagnia agli atti della sua passione e quindi rivivo nella mia mente l'agonia. E Gesù, voglio stare insieme con te, agonizzare con te, mettere il mio ti amo, il mio ti adoro, ti ringrazio insieme con te. Ecco, per fare questo ci vuole tempo, ci vuole calma, ci vuole serenità. Questo è quello che Gesù fa e questo è quello che noi Gesù facciamo. Andiamo avanti. Altre volte mi sembrava che Gesù prendesse la mia anima fra le sue mani e la gettava a volo nell'immensità della sua volontà, dicendomi: la neonata della mia volontà, nella mia volontà sei nata, in essa voglio che viva. Vola, vola nell'eterno volere, compisci il tuo ufficio, vedi che c'è da fare tra la divinità e le creature, gira per tutte le generazioni, ma sempre nel mio volere, altrimenti non le troverai tutte. Ed amando, operando, riparando, adorando per tutti, ti porterai innanzi alla Maestà Suprema per darle tutto l'amore, gli omaggi di tutti e di ciascuno come vera figlia primogenita del nostro volere. Ecco, Gesù prende l'anima di Luisa e la getta nella immensità della sua volontà. Ecco, carissimi, è importante che noi abbiamo una giusta visione della volontà di Dio, cioè della sua immensità, della sua vastità. La volontà di Dio non è una facoltà di Dio, perché noi siamo abituati a pensare che la volontà è una nostra facoltà, cioè noi abbiamo la facoltà di volere, quindi è una potenza della nostra anima, è qualcosa che noi abbiamo come possibilità, perché gli animali, abbiamo visto stamattina, non hanno la volontà, perché loro sono programmati, seguono l'istinto. Come diceva il padre, loro vivono nella divina volontà è operante in loro perché sono così, immersi, non hanno una volontà che può ribellarsi alla volontà di Dio, no? Ma noi no. Allora, immaginare la divina volontà come una distesa immensa, vasta, e quando io mi fondo in essa, entro in questa vastità e so che in questa vastità c'è tutto e posso fare tutto e posso prendere tutto, e posso fare del bene a tutti? Ecco, questa è una visione che dobbiamo sempre tenere bene a mente. Ogni tanto ci verranno dei dubbi, ci verranno delle dimenticanze, delle perplessità. Ma questo sapete quando vengono? Quando noi smettiamo di nutrirci delle conoscenze della divina volontà. Quando per qualche giorno noi abbandoniamo gli scritti, non li leggiamo più, non li meditiamo più, allora incominciamo a vedere spegnersi dentro di noi la penetrazione sempre più intima della volontà di Dio, per quello che Gesù ci ha rivelato e ci ha detto. Allora vedete, il Signore lancia Luisa nella volontà dove lei è nata e dove vuole che essa viva. Cioè Luisa non può fare nessun passo, nemmeno un battito di ciglia, diremmo così, niente che non sia fatto stando unita alla volontà di Dio. Cioè la volontà di Dio deve diventare un chiodo fisso, un pensiero fisso, una preghiera fissa, una chiamata fissa, continua, continua, incessante. Quindi se io agisco, penso, parlo di qualche cosa che sia diverso da tutto questo, inevitabilmente faccio quelle che Gesù chiama le fuggitine, le fuoriuscite, le fughe. In altre parole, quando mi concentro su di me, sui miei problemi, quando mi concentro a cercare da solo di risolvere le situazioni, i problemi, ecco che lì io non lascio agire Gesù. Ecco che lì il Signore dice: hai voluto pensare a te stesso? Agisci da solo. Ma se tu pensi a me, stai con me, agisci con me, penserò io a te. Cioè, quello a cui noi dobbiamo mirare è fidarci di Gesù, ma non di quella fiducia che ci hanno insegnato i santi fino adesso. E dai, e sforzati di fidarti del Signore, cerca di allontanare da te queste ansie, frutto di un tuo sforzo, di un tuo impegno. No, qui l'unico sforzo che c'è da fare è quello di chiamare sempre la divina volontà in ogni atto che noi compiamo, di unirci sempre ad essa. E appena sentiamo dentro di noi le passioni che vogliono ribollire e vogliono arrabbiarsi e vogliono prevalere, Gesù, pensaci tu, fai tutto tu, agisci tu, io voglio essere la tua piccola ostia che sto lì e tu vivi in me, agisci in me, fai tutto tu. È importante. Bene, andiamo avanti, perché a breve incontreremo la nostra mamma celeste. Ecco quindi le tante cose che ci sono da fare nella volontà di Dio: amare, operare, riparare, adorare per tutti, ecco, queste cose credo che le sappiamo, no? Però questo sali e scendi che l'anima deve fare tra la terra e il cielo, tra la terra e il cielo. Quando ci blocchiamo alla terra non va bene, quando ci blocchiamo al cielo non va bene. Se ricordate, nell'Antico Testamento, nel famoso sogno di Giacobbe, Giacobbe che cosa sognò?
Una scala.
Sognò una scala e sognò questi begli angeli che abbiamo cantato tante volte oggi, no? E gli angeli che facevano?
Salivano e
che scendevano. Oh, fiumi d'inchiostro sono stati scritti su questo sogno di Giacobbe. E chi sono questi angeli che salgono e che scendono, che salgono e che scendono? Sono le anime che vivono nella divina volontà, che prendono da Dio il suo amore, le sue adorazioni trinitarie, le sue gioie, le sue grazie e le portano a tutti. Prendono la volontà di Dio, la sua divina volontà e la portano sulla terra, investendo tutti, e quindi entrano in tutte le menti e le portano a tutti, entrano in tutti i... E però fanno anche l'ufficio contrario, dalla terra al cielo. Signore, prendo tutte le umane generazioni e le porto davanti al tuo trono e le prostro davanti a te in adorazione, e se qualcuno si dovesse rifiutare, io adorerò per loro. Cioè, qui si tratta di ricollegare il cielo e la terra, il cielo e la terra, senza dimenticarci della terra pensando al cielo e senza dimenticarci del cielo pensando alla terra. Altrimenti cadiamo in eccessi che non producono nessun rinnovamento. Bene, allora Luisa dice: io prendevo il volo e Gesù seguiva col suo sguardo il mio volo. Ma chi può dire ciò che facevo? Nel suo volere trovavo tutto l'amore che la sua volontà doveva dare alle creature. E non prendendolo esse, stava sospeso, aspettando che fosse preso. Ed io lo facevo mio. Ed investendo tutte le intelligenze create, formavo per ciascun pensiero un atto d'amore, di adorazione, di tutto ciò che ogni intelligenza doveva dare a Dio. E abbracciando tutto in me, come se tutti mettessi nel mio grembo, prendevo la volta del cielo per portarli in grembo del celeste Padre, dicendogli, vedete, sali e scendi e sali. Questo fa Luisa e questo dobbiamo fare anche noi. Non è che ci riempiamo la bocca della divina volontà, viviamo la divina volontà. Bisogna operare nella divina volontà, La parola operare, su cui ha insistito molto anche il Vescovo, no? Quando parlava di compiere, compiere indica movimento. Qua dobbiamo muoverci nella divina volontà, non restare fermi. E sono movimenti tutti interiori, tutti interiori non significa che da un punto di vista esteriore non fai niente, ma l'esteriorità sarà un trabocco dell'interiorità. Te ne accorgi quando un'anima è piena di divina volontà, è piena di luce, te ne accorgi. Così come se ne accorgeva nel momento in cui ci si accostava alla Madonna, la quale non faceva niente di straordinario, ma tutto nella ordinarietà. Chi si avvicinava alla Madonna se ne usciva trasformata. E cos'è che trasformava al contatto con Maria ancora oggi? La divina volontà operante in lei. La divina volontà operante in lei. E allora continua, no? Io adesso, e quindi prendevo la volta del cielo, cioè salivo al cielo e portavo in grembo del celeste Padre dicendogli: Padre Santo, vengo al tuo trono per portarti nel mio grembo tutti i tuoi figli, le tue care immagini da te create, per rimetterli nel tuo grembo divino, affinché quella volontà da essi spezzata tra te e loro, tu la vincoli e la rannodi di nuovo. È la piccola figlia del tuo volere che ciò ti chiede. Sono piccola, è vero, ma prendo l'impegno di soddisfarti per tutti. Non mi partirò dal tuo trono se non mi vincoli la volontà umana con la divina, e portandola in terra venga il regno del tuo volere sulla terra. Ai piccoli nulla si nega, perché ciò che chiedono non è altro che l'eco del tuo stesso volere e di ciò che vuoi tu. In altre parole, quello che Gesù ci sta dicendo attraverso l'esperienza della vita di Luisa è questo: che quello che non fanno gli altri lo dobbiamo fare noi. Stare lì a puntare il dito dalla mattina alla sera, quello è sbagliato e quello doveva fare diversamente, quello doveva agire diversamente, qua non ci rendiamo conto, ma noi dalla mattina alla sera passiamo il tempo a giudicare. Guardate che giudicare è anche un peccato, insomma, no? Quantomeno veniale. Ma il continuo giudicare gli altri è esattamente il contrario del vivere nella volontà di Dio. Perché nella divina volontà tu non devi giudicare, ma devi operare. Quindi tu vedi un fratello che sta rifiutando l'amore di Dio, tu che fai? Signore, mi fondo nel tuo divin volere, prendo l'amore rifiutato da tutti gli uomini, lo faccio mio, lo faccio mio. E a nome di tutti, prendendo la mente, il cuore, faccio atti d'amore con questo amore e te li ridò. Perché quello che il Signore ha bisogno è uno scambio, il contraccambio. Guardate che la vita nella divina volontà non è che siano cose strabilianti, salire sulle montagne a piedi, eccetera. È tutta una storia di amore. E dare a Dio ciò che a Dio spetta, e Dio dà a noi quello che a noi non ci spetta, ma ce lo vuole donare come vita, il suo cuore. Scambio continuo, riannodare continuamente, ricostruire ciò che è distrutto. Noi possiamo cambiare la faccia della terra se soltanto incominciamo a fare atti nella divina volontà. Ma lo si fa in maniera silenziosa, senza urlare, protestare, manifestare, giudicare o scomunicare. No, lo si fa in maniera umile. E poi il dono certamente va sempre partecipato. E onde, andiamo avanti, onde dopo mi portavo a Gesù che mi aspettava nella mia stanzetta e lui mi riceveva nelle sue braccia, mi colmava di baci e di carezze. Ecco, vedete queste tenerezze tante volte? Perché secondo voi Gesù tante volte abbraccia, bacia, stringe a sé Luisa? Esperienze che forse all'inizio ci possono anche un po' turbare per questo eccesso di emotività, di affettività a cui noi non siamo...
Perché lo fa solo che noi, come non stiamo in contatto con Lui, non lo sentiamo, però è ogni volta la sua grazia.
È così. E questa è la spiegazione minima sufficiente, perché c'è ancora altro. Cioè, Gesù in Luisa vedeva se stesso, perché in Luisa Gesù vedeva se stesso operante. Cioè, se in Luisa c'era la volontà di Gesù in opera, in Luisa si vedeva attirato continuamente Gesù, e quindi lui si abbracciava la sua volontà che viveva in questa creatura umana, e quindi era il capolavoro della creazione. Ma comunque non era questo il punto principale, andiamo avanti.
È come la mamma quando abbraccia il bambino.
Certo, è così, la piccola figlia. Sì, non li facciamo, andiamo avanti. Non voglio fare. Diceva Gesù: piccola mia, per fare che il volere del cielo scenda sulla terra è necessario, questo è un passaggio molto importante, per fare che il volere del cielo scenda sulla terra è necessario che tutti gli atti umani siano suggellati e smaltati d'atti di volontà divina. Attenti che questo è un passaggio delicato e anche un po' difficile da capire. Affinché il supremo volere, vedendo che tutti gli atti di volontà delle creature sono cosparsi dalla sua, attirato dalla calamita potente del suo stesso volere, scenda in terra e vi regni. A te dunque è dato questo compito, come figlia primogenita del nostro volere. Adesso voglio leggere quello che faceva la Madonna e dopo spieghiamo. Perché la Madonna, io ieri sera leggevo cose stupende scritte da forse il più grande maestro d'amore della Madonna, maestro di vita spirituale della Madonna, che è San Luigi Maria Grignon de Montfort. Cioè, il trattato della vera devozione a Maria è veramente da imparare a memoria, no? Ma per quanto siano parole sublimi, eccelse, stupende, quando tu leggi gli scritti sulla divina volontà, quello che si dice della Madonna, tu hai immediatamente la percezione che nel trattato della vera devozione alla Madonna sono parole umane. Per quanto stupende, sono parole umane. Forse parole più alte da un punto di vista umano sulla Madonna, la devozione alla Madonna, e chi è la Madonna, e Gesù che si è sottomesso a Maria per 30 anni, eccetera, non ci sono. Ma quello che viene detto di Maria e soprattutto della vita interna di Maria negli scritti non si dice da nessuna parte. E questo riguarda la vita interna di Gesù e riguarda la vita interna di Maria. Perché noi abbiamo conosciuto la Vergine Maria per quelli che sono innanzitutto i dogmi della nostra fede. L'Immacolata Concezione, la verginità perpetua, di quelle che sono le virtù portate al massimo grado. Ma qui cosa faceva la Madonna dalla mattina alla sera e anche la notte? Cosa faceva Maria? Cosa faceva Luisa? E che cosa dobbiamo fare noi? Ecco qui il punto. Sappi, dice Gesù, che per attirare il Verbo a scendere dal cielo, la mia mamma prese questo impegno di girare per tutte le generazioni e facendo suoi tutti gli atti di volontà umana, lei vi metteva il voler divino, che teneva tanto di questo capitale di voler supremo da sorpassare tutto quello che dovevano tenere tutte le creature insieme. E ogni giro che faceva moltiplicava questo capitale. Onde io, Verbo eterno, vedendo che una delle mie più fide, delle più fide delle nostre creature, con tanta grazia e amore, aveva cosparso tutti gli atti umani col voler divino, prendendo a petto suo ciò che ci voleva per far ciò, vedendo che nel mondo c'era il nostro volere, attirato, scesi dalla terra. Mo? Scesi dal cielo. Fate già stato. Allora, scesi dal cielo. Carissimi, qui si gioca, secondo me, il nostro ritiro. Perché noi non dobbiamo tornare a casa con una sensazione o positiva o negativa. Dice, ah, che bello, mi sono sentito bene. Sì, mi fa piacere che ti sei sentito bene, no? Però io sono più contento che tu durante il ritiro ti sei sentito male, hai vissuto stanchezza, noia, ma tornando a casa hai compiuto un atto divino per attirare il voler divino sulla terra. Uno. Cioè, dobbiamo ritornare a casa con un passettino in più in questo cammino tutto santo, tutto divino, come i bambini. Ci sentiamo tutti quanti neonati nella divina volontà? Guarda, già essere neonati è già tantissimo. Il neonato non sa camminare, ha bisogno di qualcuno che gli mantiene le braccia, però un passettino, perché un passettino tira l'altro passettino, l'altro passettino, l'altro passettino. Ma se noi non incominciamo a fare passettini nella divina volontà, non arriveremo mai a vivere in maniera costante, stabile in questo dono. Allora, cosa faceva la Madonna e cosa Gesù chiede a Luisa di fare? Allora, l'abbiamo detto e ridetto, che la volontà umana è la causa di tutti i mali e la volontà divina è la causa di tutti i beni. Ok? Bene. Allora, che cosa c'è da fare? C'è da fare tanto, tantissimo. C'è da portare la divina volontà sulla terra. Chi deve portare la divina volontà sulla terra? La dobbiamo portare noi. In che senso? Calma, no? No, nel senso che noi... Se noi entriamo nella divina volontà, e ripeto, entrare nella divina volontà è un atto di volontà. Mi fondo in te, divina volontà. Entro in te, mi fondo con la tua umanità, Gesù. Atto per atto, palpito, passo tutto in te, Gesù. Io e te una cosa sola, facciamo vita insieme. Questo è il fondersi. Se io mi fondo con la divina volontà, la cosa strabiliante è questa, che la divina volontà è nostra. Che significa che è nostra? Significa che tutti i beni che sono dentro la divina volontà sono a nostra disposizione e noi possiamo fare quello che desideriamo. E che cosa noi desideriamo? Noi desideriamo niente, se non quello che desidera Gesù. Cioè, vivere con un'unica volontà significa desiderare quello che desidera Lui. Ci può essere mai in me un desiderio contrario a quello che Gesù desidera? Che è il peccato? Non ci può essere. Ma vivere, fare passi in avanti in questa vita significa che naturalmente ti passano le voglie umane, naturalmente le passioni si spengono, naturalmente le tentazioni si allontanano. Io sto azzardando forte dicendo naturalmente, significa che in una stanza buia, se apriamo le finestre e facciamo entrare un raggio di luce, naturalmente quella stanza si illumina. Non è che sei stato tu a accendere il fuoco per illuminare la stanza, a fare che cosa, hai semplicemente aperto la finestra e hai fatto entrare la luce del sole. La luce del sole è l'immagine della divina volontà che noi vogliamo chiamare nelle nostre anime, nelle anime di tutti. Allora, andando al testo, vedete, alla fine della pagina precedente, dice Gesù, per fare che il regno della divina volontà scenda sulla terra e che quindi sulla terra si reimpianti il paradiso, che l'uomo ritorni nella pace, nella giustizia, nella pienezza di tutti i beni di Adamo innocente, è necessario che tutti gli atti umani siano suggellati, smaltati, d'atti di volontà divina. Cioè, dobbiamo piano piano imparare ad invocare la divina volontà non soltanto sugli atti nostri, ma sugli atti di tutti gli uomini. Gesù usa diverse espressioni negli scritti, qua ne usa un paio, quella di suggellare, smaltare, altre volte parla di rifare gli atti di umana volontà. Diciamo tutto questo perché a volte si incontrano certe parole, non si capisce e compagnia, no? Altre volte dice di assorbire, ogni atto umano deve assorbire, cioè gli atti umani sono come quei recipienti che possono contenere la volontà di Dio. Fino a che ci sta l'umana volontà, lì non c'è spazio alla volontà di Dio. Allora noi attraverso queste operazioni tutte spirituali possiamo attirare la divina volontà sulla terra, dove? In tutti gli atti. Signore, desidero ora, unito a te, nella tua divina volontà, smaltare, cioè lucidare, impregnare, aggiustare tutti gli sguardi umani fatti con l'umana volontà, con la tua divina volontà. Tu chiami la divina volontà a regnare negli sguardi umani e tu ripari gli sguardi peccaminosi, riaggiusti gli sguardi buoni ma fatti soltanto in maniera umana. Cioè la divina volontà va chiamata continuamente. Questo faceva la Madonna, e siccome il Signore aveva visto che la divina volontà, la Madonna l'aveva invocata su tutte le generazioni, era la divina volontà che aveva attirato il Verbo sulla terra, questo dice. Capite? Coraggio allora, questo dobbiamo fare anche noi. E allora, concludendo il brano, e poi vediamo di fare una, vediamo di prendere un attimo di respiro, ecco. Andiamo avanti. Il secondo impegno convenne a me per formare la redenzione. Quanto dovetti girare per tutti gli atti umani, prenderli tutti come in pugno e coprirli. Ecco, un'altra parola, no? Che indica sostanzialmente sempre la stessa cosa, coprirli, suggellarli, smaltarli del mio voler divino, per attirare il mio celeste Padre a fargli guardare tutti gli atti umani coperti di quel voler divino che l'uomo aveva respinto nelle regioni celesti, affinché il mio divin Padre potesse aprire le porte del cielo serrate dalla volontà umana. Sono parole terribili. Noi abbiamo la possibilità di chiudere le porte del cielo, cioè di impedire a Dio di scendere sulla terra. Ma come abbiamo la possibilità di chiudere quelle porte? Ora ci viene dato la possibilità di riaprirle. Mi dispiace se queste riflessioni possono sembrare molto spirituali, ma se non entriamo in un mondo tutto spirituale non potremo essere reali, concreti, pratici nella vita di tutti i giorni. Non c'è bene, conclude Gesù, che non scenda se non per mezzo della mia volontà. Ecco, e il terzo impegno è quello che doveva fare Luisa, fare tutto quello che ha fatto la Madonna e che ha fatto Gesù. Allora concludiamo questo brano. Andiamo alla fine. Vedi, dice Gesù, l'ultimo capoverso. Vedi che gran differenza c'è tra la santità nel mio volere e quella delle altre virtù. Stamattina si faceva un accenno a questa differenza tra due tipi di santità. La santità di cui abbiamo parlato fino adesso, Gesù la chiama la santità nel volere divino, di un'anima che vive continuamente in compagnia della volontà di Dio operante in lei e la creatura operante in lei, cioè in essa. Cioè un continuo abbracciarsi, giocarsi, rincorrersi a vicenda. L'anima e la divina volontà, l'anima e la divina volontà. E l'anima vede la divina volontà in tutte le cose, la riconosce, la tira fuori, le dà i baci, le fa compagnia, sta continuamente con la divina volontà. Ecco, questa è la santità nella divina volontà. E poi Gesù parla di un'altra santità, quale? Quella di sempre. La santità delle virtù, dice Gesù. Perché quando voi andate da un direttore spirituale, andate a direttore spirituale non per raccontare le vostre cose, farvi una bella sfogata e così via, no? Ma per essere aiutati a diventare santi. Altrimenti il direttore spirituale a che cosa serve? Serve a questo, a diventare santi. Allora il direttore spirituale che cosa ci aiuta a fare? Uno, ci aiuta ad uscire da ogni peccato, ad iniziare dai gravi, dai peccati mortali, poi peccati veniali. Se non si esce dal peccato non c'è proprio santità. Una volta che si esce dal peccato, poi bisogna uscire da se stessi, cioè dagli attaccamenti a se stessi e poi dagli attaccamenti a ciò che è fuori di noi. E poi che cosa si fa? Si prendono le virtù e si cerca di crescere in esse. Quali sono le virtù? Le conosciamo. La virtù madre, regina di tutte le virtù è l'umiltà. L'umiltà. Perché è l'esatto contrario della regina di tutti i vizi, che è la superbia. E quindi crescere nell'umiltà. Padre, mi sono arrabbiato di brutto. Vuol dire che non c'era umiltà, perché non hai accolto quella umiliazione. E quindi ci si sforza, si combatte, si fa una guerra sfrenata contro il proprio io per crescere nell'umiltà, nella pazienza, nell'obbedienza, nella purezza, nel silenzio, nella carità, nella dolcezza, tutte le virtù, tutte le virtù. Difatti, quando si fanno i processi di beatificazione o di canonizzazione, tra le varie cose che si tengono presenti sono queste. Se un'anima ha vissuto in maniera eroica, cosa? Le virtù. Capite? Cioè, queste disposizioni stabili al bene. Le disposizioni stabili al bene, se tu le hai vissute in maniera massima, coraggiosa, eroica, al di sopra della media, diciamo così, la Chiesa, oltre a tante altre condizioni, riconosce in te un dono di santità. Bene, però Gesù fa una grande differenza tra quella santità di sempre, delle virtù, e questa santità, che è la santità di Maria. Quando pensiamo alla Madonna, non dobbiamo più pensarla soltanto la perfetta, noi la chiamiamo così, la perfetta, ma la perfetta in che cosa? La perfetta è nelle virtù, è troppo poco. È troppo poco dire che la Madonna è modello per le madri, modello per le spose, modello per la pazienza, modello di sopportazione della croce ai piedi di Gesù crocifisso. È troppo poco. È troppo poco. Vediamo cosa dice Gesù. Qual è questa differenza tra la prima santità, quella nel vivere e nel divin volere, e la seconda? La prima è ricevere in ogni istante correnti di grazia, di luce, d'amore, e stare in ogni suo atto in ordine col suo creatore. Perciò è la santità che più si avvicina al suo creatore. Allora, carissimi amici, se pensando che incontrando gli scritti nella Divina Volontà avete trovato una bella spiritualità, insomma, mi piace di più sta spiritualità rispetto a quell'altra spiritualità, No, attenti, calma, andiamoci piano. Non parliamo di cose umane. Qui si tratta di vivere ogni istante sotto la luce di un sole che mi porta continuamente grazie, amore, benedizioni, continuamente. Cioè, vivere la santità del divin volere significa stare con la mente, con gli affetti, con i desideri, con le inclinazioni, con i palpiti, con ogni nostra azione unito al sole della divina volontà. E quindi tu ricevi bene continuamente, non un po' sì e un po' no. Poi arriva la fine della giornata e ti senti amareggiato perché dici, che altra giornata triste, che altra giornata stanca, che ho combinato di buono. tu puoi stare anche un'intera giornata a letto, malato, grave. La tua vita è altamente santificante, molto di più di chi magari gira il mondo intero per annunciare il Vangelo, per dire. Semplicemente se tutto quello che tu fai, e noi facciamo continuamente azioni, atti, anche quando siamo immobili, ci sono atti che si compiono, certo, il nostro respiro, il palpito, tutto, i nostri pensieri, continuamente. Se questi atti noi li mettiamo tutti sotto la luce del sole, noi assorbiamo divina volontà sulla terra. Poi dice Gesù, ogni atto in ordine del suo creatore, in ordine del suo creatore, continuamente. Non ci può essere un secondo in cui non si pensa al divino creatore. Beh, voi mi dovete dire, la maggior parte del giorno, a chi pensiamo? Pensiamo ai problemi dell'affitto di casa, come lo devo pagare? Lo so, non c'è lavoro, non mancano i soldi per pagare l'affitto di casa. Ma attento, se tu ti lasci attirare dal pensiero dell'affitto di casa, no? Quello non è un sole che ti illumina. Quello è una preoccupazione che ti rode. Padre, noi dobbiamo essere concreti, qua dobbiamo portare i soldi a casa, eccetera. Se nella divina volontà c'è tutto, tu nella divina volontà puoi prendere tutto. Dice, ma come, posso prendere pure i soldi per pagare l'affitto di casa? Molto di più, molto di più, molto di più. Padre, come la fai bella, come la fai facile. L'altro giorno abbiamo celebrato la festa di San Francesco. Scusate, ma a San Francesco gli è mai mancato qualcosa? Si è mai lamentato con il Signore? Ha avuto un momento di scoraggiamento, di disperazione? Signore, e oggi che farò mangiare ai miei fraticelli? Signore, ma oggi come faccio ad alzare la temperatura fino a 22 gradi a casa perché è finito il gas, non so, il gasolio, non so che cosa c'era, non c'era niente, perché non c'era manco il tetto, insomma. Niente, a San Francesco non mancava niente. Perché? Beh, ognuno di voi incomincia a rispondere un po' nel suo cuore. Poi se vogliamo fare una discussione, come giustamente diceva Tonino, ce la facciamo alla fine, no? Ma San Francesco il dono della divina volontà non l'aveva conosciuto. Non l'aveva conosciuto. Pagine stupende Gesù ha fatto scrivere a Luisa su questo argomento. E quindi diciamo, no, vedi un pochettino su tutti i libri di santi e così via, no? Sapete quel brano lì, no? Però ecco, a San Francesco, che non aveva il tutto del divin volere, non mancava niente. E a noi, che ci vantiamo di essere quelli del gruppo della divina volontà. Mamma mia, io queste cose, scusate, sono un po' allergico. Cioè, quando parliamo di etichette umane, lì andiamo un attimino in crisi, no? Dice, chi sei tu? Sono Don Pierpaolo. Umiltà, umiltà, umiltà. Dice, ma che fai nella vita? Sono sacerdote. Ma fai parte di quelli della divina volontà? Faccio parte della famiglia di Dio, insomma, no? Faccio parte di quelli della famiglia. Dice, ma sto conoscendo il dono del divin volere. Il Signore mi ha fatto la grazia di entrare in contatto con queste, con questi tesori, con queste rivelazioni. Sto aprendo piano piano il cuore, sto cercando. Allora San Francesco, a noi invece ci lamentiamo, brondoliamo, ci disperiamo, ci scoraggiamo, cioè facciamo esattamente tutto il contrario di quello che fa un'anima che ha la divina volontà come vita sua. Come vita sua, cioè se io chiamo continuamente la divina volontà, io ho Dio e tutto l'universo dentro di me. Ma queste sono cose poco concrete, poco reali. Va bene, allora vuol dire che dobbiamo ancora entrare nel dono. Cioè, vedete, il Vescovo con la sua concretezza stamattina ci ha ricordato che il vivere nella divina volontà o diventa concretezza, o l'albero dà buoni frutti, altrimenti non è un buon albero, perché non possono nascere frutti marci da un albero buono. Non si raccolgono fichi dalle spine, diceva Gesù nel Vangelo, e così via. Da un figlio del divin volere non si possono raccogliere che frutti di pace, di felicità, di pieno abbandono, di speranza, di incoraggiamento, sempre, sempre. E allora, concludendo, questa è la prima santità, quella nel divin volere. La seconda, dice Gesù, quella delle altre virtù, è una santità a tempo, a circostanza, quando si presenta l'occasione di esercitare ora la pazienza, ora l'ubbidienza, ora la carità, ora altro. Se occasioni non si presentano, le virtù restano interrotte e senza crescenza e non possono ricevere il bene che contiene la virtù in atto. Detto in parole diverse, non so se avete sentito mai che cosa avveniva una volta in monasteri, mi pare pure Santa Veronica Giuliani faceva questo, o comunque altri santi, no? Che erano superiori del monastero e dicevano alle figlie: beh, mi distendo e camminami sopra, cioè umiliami, mettimi sotto i piedi, cioè creo occasioni per crescere nelle virtù. Cos'è? Questi sono casi limiti, no? Però la santità di sempre è una santità a tempo e a circostanze, dice Gesù. Cioè, come quelle persone che quando tu ci parli ti vengono a dire: padre, quando posso fare del bene lo faccio. Sapete a che cosa si riferiscono queste espressioni, no? Nel senso che se si trova l'occasione di dare 5 centesimi al povero, lo do. Altrimenti no. Se posso fare del bene, lo faccio. Altrimenti no. A tempo e a circostanza. Se c'è l'occasione, bene. E invece, carissimi, la vita nella divina volontà non è a tempo e circostanza, ma è sempre, sempre, sempre. E vedete che anche la santità delle virtù è comunque una santità che, per quanto è sostenuta dalla grazia di Dio, c'è sempre la volontà umana che alla fine si potrà vantare di dire: oh, come sono stato bravo a esercitare questo atto di pazienza, come sono stato bravo a pregare, come sono stato bravo a sottomettermi a mio marito, a mia moglie, quello che volete. Dove c'è il vanto, l'orgoglio, lì non c'è la divina volontà. E l'ultima frase, dice Gesù: invece nella santità del mio volere non ci sono fermate né interruzioni. Come a dire, non possiamo sciupare nemmeno un atto. Ogni atto non fatto in unione con la divina volontà è una vita mancata, è un aborto, scusate l'espressione dura, è una vita divina che non è scesa sulla terra. Il mio volere è sempre fisso a dardeggiare sulla creatura, è come il sole, manda sempre raggi di luce. Il mio volere manda sempre raggi di divina volontà nelle creature, affinché le creature, vedendo questi raggi, li facciano propri e ricambino Dio dardeggiandolo continuamente di amore. Io ti amo, ti adoro, questi atti, no? Lei le può ricevere in ogni istante, li può ricevere questi dardi di luce se respira, se pensa, se parla, se palpita, se si ciba, se dorme. Tutto entra nel mio volere ed in ogni istante può riempirsi della mia volontà con tutti i beni che essa contiene. Questa era la vita della Vergine Maria. Questo è il fiat, voluntas tua, come in Maria, così in terra e tra di noi. E così sia.
Amen.